Come?
Il suggeritore Night Live.
Buonasera, buonasera, siamo in diretta dall'Auditorium Demetrio Stratos per applaudire una puntata un po' particolare del suggeritore Night Live. Applausi. Perfetto, direi che possiamo chiudere qua perché è venuto bene l'applauso. No, scherzavo, in realtà qui ci sono, come accade una volta all'anno, al suggeritore Night Live, la trasmissione dedicata allo spettacolo dal vivo al teatro di Radio Popolare, che va in onda tutti i lunedì dalle 21.30 fino alle 22.30 in diretta dall'Auditorium Demetrio Stratos di via Olearo 5. Ecco, ho detto tutto quello che devo dire per istituzionalità. Una volta all'anno ospitiamo il primo anno del corso organizzatori, del corso scrittura per il teatro, del corso regia teatrale. Applausi. Allora, sono molti studenti e studentesse, più di 20, quasi 30, insomma, più o meno, se sono tutti al completo, e tutti hanno collaborato a quello che ascolterete questa sera. Si tratta di alcune interviste su alcune domande che loro stessi e loro stesse hanno scelto perché le ritengono interessanti per loro, per la loro generazione di teatranti, che ci racconteranno, ci introdurranno volta per volta. Ma non basta, perché oltre a questo hanno deciso, e devo dire che non è la prima volta perché i talenti sono molti, alla Civica Scuola Paolo Grassi di Milano, a cui vogliamo tanto bene e che salutiamo caramente per tutti quelli che ci stanno ascoltando, hanno deciso anche di garantire, come sempre succede al suggeritore Night Live, il live musicale. Quindi ci saranno quattro momenti, come si diceva negli anni 60, musicali offerti proprio sempre da studenti e studentesse. Alla tecnica c'è Marco Sambinello, che si sta domandando se ha fatto bene a venire qui stasera, ma ormai ci siamo, Marco, e quindi dobbiamo ballare. Dunque, a questo punto, un applauso per Giulia al pianoforte, io dico solo i nomi propri, e per le nostre tre cantanti che si alterneranno al microfono e che sono Anna, Elena, che non è sul palco ma poi ci salirà più tardi, e Lidia. Perfetto, allora abbiamo salutato gli artisti come facciamo sempre, e infatti, come si fa sempre a suggeritore Night Live, la prima cosa è un brano musicale. Dunque, Anna, Giulia, cosa ci fate ascoltare?
Prego, Anna. Eppure sentire di Elisa.
Evviva!
Thank you.
Ecco, e allora questo era uno, il primo, il brano d'apertura, mentre Giulia mi fa un tappetino di lusso con la coda del brano di Elisa che avete appena sentito e eseguito da Anna, a cui tributiamo applausi, a lei e a Giulia. Niente, non riusciamo più a fermare il tappetino di Giulia che prosegue. No, 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 eravamo d'accordo, Giulia, che avresti continuato. E allora chiedo a Marco, vai avanti Giulia, che ci fa piacere, se abbassa un pochino il volume di Giulia, che la teniamo in sottofondo, che gentilmente ci fa da sottofondo, perché adesso Anna ha raggiunto Lidia per raccontarci il primo reperto sonoro che ascolteremo. A voi.
Buonasera a tutti e a tutte. Sì, noi come gruppo abbiamo voluto approfondire l'evoluzione delle forme di associazione nel teatro. Vediamo come 50 anni, 40 anni fa i giovani si organizzavano in cooperative, mentre oggi questa forma è andata un po' in disuso. E abbiamo voluto approfondire dunque una delle cooperative più importanti e più conosciute nel territorio milanese, ovvero il Teatro dell'Elfo, e abbiamo intervistato Francesco Frongia e Barbara Caldarini, che sono due soci del Teatro dell'Elfo.
Inoltre abbiamo avuto la fortuna di poter intervistare Fabio Vigo, che è un noto commercialista che segue diverse realtà teatrali a Milano e non solo, in Italia, esperto nello spettacolo dal vivo, e per chiedergli effettivamente qual è al giorno d'oggi la figura ideale, la figura giuridica ideale che possono utilizzare le compagnie emergenti e non, che si stanno per costituire, e che differenza c'è fra le cooperative di un tempo e come ci si trova ad oggi.
E allora ascoltiamo.
Il Teatro dell'Elfo ha scelto di nascere come cooperativa. Oggi molte compagnie prendono strade diverse, ma loro hanno mantenuto questa identità. Come sono nati e cosa significa oggi essere una cooperativa teatrale? Lo scopriamo con due soci, Francesco Frongia e Barbara Caldarini.
Buongiorno a tutti, e sono Barbara, appunto. Noi siamo una cooperativa teatrale, io credo di essere l'ultima socia ad essere entrata nella cooperativa. È una cooperativa che ha alle spalle un cammino molto lungo, è nata negli anni 70 e è nata proprio da un gruppo di ragazzi, di giovani usciti dalla quella che allora era la scuola Paolo Grassi e che si chiamava la scuola del piccolo teatro. Perché hanno voluto associarsi e diventare cooperativa?
Perché un gruppo di ventenni che erano appunto i soci che ancora oggi, e questo forse è la cosa più interessante del Teatro dell'Elfo, che è ancora i soci fondatori sono ancora artisti residenti. E l'altra caratteristica della cooperativa dell'Elfo, forse una delle caratteristiche più interessanti, è che il gruppo che amministra è parte della direzione artistica, quindi gli artisti che sono residenti sono anche i soci fondatori e amministrano da 50 anni a questa parte una realtà milanese, ma che poi è diventata di fatto una realtà italiana, che è pienamente rappresentativa di uno stile, direi, molto milanese di fare associazionismo, perché nel 73, quando loro si sono fondati, quando hanno iniziato a collaborare, l'hanno fatto per esprimere evidentemente una loro esigenza di raccontare la realtà attraverso i mezzi del teatro. La cosa che forse è più interessante è che quello che succedeva allora è che gli spettatori che venivano a vedere gli spettacoli del Teatro dell'Elfo erano i loro coetanei, quindi c'era un misto tra gli artisti e gli spettatori che hanno iniziato a crescere insieme. Alcuni di questi spettatori sono ancora parte del nostro pubblico, che ovviamente è cresciuto, perché da una cooperativa che nasceva in uno scantinato e che si sviluppava invece nei centri sociali, sviluppava la propria capacità di fare spettacolo nei centri sociali attraverso quello che una volta si chiamava teatro festa, che quindi aveva come esigenza quello di comunicare con i propri simili, la realtà che li circondava attraverso storie che venivano scritte da loro. Questo si fa ancora adesso, i gruppi che poi sono succeduti al Teatro dell'Elfo sono tantissimi, e alcuni di questi continuano a collaborare con noi. Non è un caso che Atir, ad esempio, sia stato la settimana scorsa, era ospite con un loro spettacolo, e negli ultimi anni hanno sempre trovato al Teatro dell'Elfo uno spazio che li potesse accogliere. Ecco, la cosa fondamentale, credo, del lavorare in cooperativa è quello di creare uno spazio che possa accogliere non soltanto i racconti dei soci, ma anche quelli della città.
Allora, come ora, l'esigenza era quella di una gestione partecipata, quindi non solo di una partecipazione nella creazione artistica, come diceva Francesco, che era fondamentale, ma proprio una gestione in cui il lavoratore artista, che fosse scenografo, regista, attore, avesse anche in mano le redini dell'impresa, ecco, che fosse anche pienamente padrone della sua vita di lavoratore e dei mezzi coi quali poteva realizzarla. Credo che questa esigenza fosse importante allora negli anni 70, ma che lo sia ancora adesso. Certo. Perché ancora adesso, come sappiamo, le categorie degli artisti di teatro, ma di musica, di cinema, non sono tra le categorie più tutelate, se vogliamo usare un eufemismo, ecco, ma anzi non veniamo aiutati, diciamo, dallo Stato sociale, e sappiamo di tutti i problemi che abbiamo, che non sto adesso qua a assumere, ma è quindi tanto più importante essere pienamente consapevoli e padroni dei propri mezzi di produzione, di espressione creativa, eccetera.
Come studentesse di organizzazione dello spettacolo ci siamo chieste come mai le compagnie emergenti o comunque nuove compagnie che si vogliono costituire non scelgono più la cooperativa come forma di aggregazione. E siamo qui con il commercialista Fabio Vigo, specializzato nel settore dello spettacolo dal vivo e che segue diverse realtà teatrali in Italia, che risponderà alle nostre domande.
Ringrazio le ragazze e le studentesse del corso della Paolo Grassi per l'opportunità, e quello che è stato l'andamento dello spettacolo, della cultura comunque in Italia, ha subito parecchie modifiche, parecchie trasformazioni. La cooperativa è un mezzo che è stato usato molto tempo fa, negli anni, e che ora non trova più la pilla necessaria nelle giovani compagnie emergenti, che trovano invece una situazione più attinente al proprio pensiero, al proprio modo di esprimersi attraverso l'associazione, senza fini di lucro. Questo è, diciamo, il principale motivo per cui l'associazione è più utilizzata e più consona a quello che è l'attività nello spettacolo.
Bene, allora, questo è il lavoro del primo gruppo degli studenti del primo anno regia, organizzazione e scrittura per lo spettacolo, per capire come si sono evolute le forme di organizzazione per chi si affaccia all'attività del mondo dello spettacolo, dalla cooperativa di tanti anni fa, e alcune appunto continuano, anche Radio Popolare ha una sua cooperativa nata appunto proprio come l'Elfo circa 50 anni fa, e le associazioni invece che sono la forma, come avete sentito, più diffusa nel contemporaneo. Il secondo gruppo risponde a un'altra domanda, e naturalmente qui ci sono alcuni componenti del gruppo, perché poi altri appunto non possono essere con noi, ma intanto sappiamo che alcuni ci ascoltano e quindi li salutiamo, anzi facciamo loro un applauso perché hanno collaborato. E quindi adesso Silvia e Tommaso ci racconteranno qual è stata la seconda istanza che hanno proposto ai loro ospiti e quali sono i loro ospiti.
Buonasera, sì, noi abbiamo iniziato il nostro lavoro partendo da quello che è un po' il sentire comune di questa nuova generazione di professionisti nel mondo del teatro. a cui si prospetta un futuro molto incerto, e un senso di frustrazione costante, in particolare affacciandosi a professionisti del settore o convegni o incontri con artisti che non sembrano avere una visione particolarmente florida per questo mestiere e questo sistema. Per cui abbiamo pensato di chiedere a due personalità importanti del settore che abbiamo avuto la fortuna di incontrare quali potessero essere delle azioni concrete per il nostro futuro, quali possibili percorsi da percorrere, e Silvia ci parlerà un po' di queste due persone.
A questo proposito, come ha detto Tommaso, abbiamo intervistato due professionisti del settore, quali Franco D'Ippolito, è un punto di riferimento per il sistema teatrale italiano, è stato un organizzatore teatrale, il direttore artistico del Metastasio di Prato, consulente per le imprese e per gli artisti che si affacciano anche per la prima volta in questo settore atipico, ricco di evoluzione e di involuzione, ed è grazie a lui che nasce
Teatri abitati.
Scusate, questo lo volevamo dire. E Carlotta Viscovo, che è una regista, un'attrice, ma anche sindacalista attiva nel settore teatrale, e che ci ha dato la sua idea di speranza per il panorama teatrale, che al momento non è così.
Non sembra così roseo, ma forse in realtà delle possibilità ci sono. Insomma, sentiamoli.
In the performing arts, crisis is apparently a way of life. Questo scrivevano Baumol e Bovi, e mi pare sia la risposta più efficace all'abitudine alla lamentela, che è il modo migliore per non affrontare la questione. Detto questo, si capisce che la prima cosa che dobbiamo provare a imparare a fare è non lamentarci, ma semplicemente cercare di capire cosa non funziona e come farlo funzionare meglio. E per far questo, l'unico suggerimento che io mi sento di dare in termini di provare a risolvere ciò che non funziona, che non è tutto, perché qualcosa funziona, e uno cominciare a fare la distinzione tra ciò che funziona e ciò che non funziona, e dopodiché studiare, confrontarsi, discutere e provare a mettere in atto modalità, criteri diversi, e vedere se sono in grado di migliorare ciò che non funziona. Non vedo altra soluzione, anche perché se le performing arts sopravvivono da due millenni, ok, è inutile che ragioniamo continuamente e costantemente di crisi. Ragioniamo di ciò di cui abbiamo bisogno perché non funziona più, ha funzionato fino a un certo punto, ma non telefoniamo più col gettone nella cabina telefonica, ormai usiamo il cellulare, quindi troviamo il corrispettivo del cellulare che risolva ciò che ha funzionato fino a X tempo fa e che oggi non funziona più. Cioè, sostanzialmente, facciamolo il teatro, per favore. Cioè, lavoriamo in questo settore piuttosto che perderci in critiche e lamentele.
Un messaggio di speranza per le nuove generazioni che intraprenderanno questo percorso?
Io credo che l'umanità avrà comunque bisogno di storie raccontate, di immagini godute. Banalmente avrà bisogno di spettacolo dal vivo. A noi sta soltanto il cercare di farlo nel modo migliore di cui siamo capaci, e non vedo perché dopo 2000 anni debba finire.
È vero che occorre essere critici rispetto al nostro settore, rispetto a quelle che sono le mancanze che riscontriamo e nel non riuscire a lavorare al nostro meglio rispetto a sistemi di welfare, tutele, eccetera, eccetera, e diritti. Penso però che occorra in qualche modo reagire sentendo fortemente il valore politico di quello che facciamo, interrogandoci continuamente, smettendo di lamentarci e parlandone con i colleghi, cercando con i colleghi, come dire, di tirare fuori questi argomenti che purtroppo vengono spesso evitati se non si incorre nella lamentela, ma parlarne in occasioni non soltanto pubbliche ma anche privatamente, in compagnia, cercare di aumentare un po' la consapevolezza dell'intero settore, anche appunto da un rapporto a uno a un bar, a un confronto con la compagnia mentre si lavora insieme, cercando di informarci un po' di più su quelli che potrebbero essere gli strumenti. Io ho avuto come esperienza quella di rapportarmi al sindacato, ma anche ad altri movimenti di protesta, insomma, dei lavoratori dello spettacolo, quindi ho potuto capire cosa sono e come si potrebbero usare. Secondo me sarebbero più efficaci se fossimo in tanti ad utilizzarli, ed è difficile creare una massa critica consistente per poter ottenere qualcosa. Una delle cose che secondo me sarebbe da ottenere e sulla quale credo sarebbero d'accordo anche le parti datoriali è un tavolo di confronto tra MIC, Ministero della Cultura, quello delle finanze e quello del lavoro, per parlare una volta per tutte del nostro settore, che comunque coinvolge più di 300.000 persone, nei termini corretti con cui se ne dovrebbe parlare, cioè come un settore atipico che ha bisogno di regole a sé stanti rispetto agli altri settori, per favorire anche poi una distribuzione del denaro più equa, e perché io non sono per chiedere sempre più denaro, ma per monitorare come viene speso, e tutto questo può avvenire soltanto attraverso una reale conoscenza di come funziona il nostro mestiere, cosa che ahimè non riscontro non solo tra i lavoratori ma neanche al Ministero e dall'alto, insomma.
Grazie.
Benissimo, allora grazie a Franco D'Ippolito, grazie a Carlotta Viscovo, grazie al secondo gruppo della Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi che ci ha presentato questo dossier, ed è il momento del prossimo brano. Allora, sul palco sono salite insieme a Giulia al pianoforte anche Lidia ed Elena, oltre ad Anna. Cosa ascoltiamo?
Counting Stars degli Warren Public.
Sleep, dreaming about the thing that we could be. Lay, lay. to burn own, better not to boy young, better not to boy out of finger where we sold, just the way one we told. And I feel something so right, doing the wrong thing. I couldn't lie. Me feeling like I've been losing sleep, dreaming about the thing that we could be. Lately I've been having pretty hard, saying that my counting dollar will become a star. It will become a star. Take our money, watch it burn, seeing the river, lessons I learned. Take our money, watch it burn, seeing the river, lessons I learned. Take our money, watch it burn, seeing the river, lessons I learned. Take our money, watch it burn, seeing the river, lessons I learned. Everything that kiss me makes me feel alive.
Grazie. Applausi, grazie dunque a Lidia e insomma alle voci di rinforzo, le chiamerei, di Anna ed Elena. Siamo arrivati al terzo gruppo della Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi, che in forze ci presenta il terzo argomento. E presentatevi voi stessi, che così vi rubo meno tempo.
Buonasera a tutti, io sono Federico, del corso di regia. Noi abbiamo deciso di concentrarci sul rapporto che sussiste tra teatro e comunità. Abbiamo fatto questo perché, vivendo in una scuola di teatro, vivendo quotidianamente la realtà del teatro, ci sembrava naturale appunto chiederci che tipo di rapporto sussiste tra il teatro e la comunità e in quali modalità questo rapporto poi si esprime.
Perciò mi presento, sono Giulia.
Giulia, aspetta che ti do il mio gelato, che sennò non ti sentiamo.
Perciò abbiamo deciso di partire da due domande che abbiamo rivolto ai nostri intervistati, e sono: che cosa vuol dire per te fare teatro e come questa tua modalità di fare teatro può avere ripercussioni sulla società e quindi anche sulla comunità e sul territorio.
Io sono Alice, del corso Organizzazione dello Spettacolo, e vi presento la prima ospite che noi ascolteremo. Sarà Nadia Fulco, una delle socie di ATIR, una delle associazioni più influenti nel panorama teatrale, e lei è anche responsabile delle attività sul territorio della compagnia, e con lei abbiamo affrontato il concetto di teatro e comunità, e in particolare ci siamo concentrati sull'importanza del luogo per loro, in particolare il teatro Ringhiera, con una storia molto appassionata, e come con il luogo, appunto, con una base di riferimento, si riesca a costruire la comunità.
Io sono Virginia, del primo anno di organizzazione teatrale. La seconda persona che ascolteremo stasera è Luigi Vittoria, uno dei fondatori del Dopolavoro Stadera, una comunità teatrale nata nel 2015 e che opera appunto nel quartiere popolare di Stadera, situato a sud di Milano. Nell'intervista lui ci ha raccontato non solo come è nato il Dopolavoro, ma dell'importanza del fare teatro nel territorio, in particolare in un quartiere popolare.
Io sono Camilla e ho intervistato il terzo e ultimo ospite nostro, che è Beppe Scutellà, il fondatore insieme a Lisa Mazzoni di Associazione Punto Zero, che da 30 anni si occupa di teatro e carcere all'Istituto Penitenziario Minorile Cesare Beccaria di Milano. Beppe è un regista, un attore, ma tra le altre cose si definisce anche un imprenditore del sociale. Infatti dirige i laboratori teatrali per i giovani detenuti e ha avuto la grande intuizione di far entrare la società civile nelle istituzioni sociali, aprendo il Teatro Punto Zero, che è il primo in Europa nel suo genere, perché è un teatro di un carcere, ma è aperto alla cittadinanza.
Grazie, ascoltiamoli.
Tutte le progettualità che al momento la definiscono, dagli spettacoli con attori professionisti che girano in tutti i teatri di Milano, dell'Italia, se si riesce dell'Europa, e i progetti legati al territorio o comunque di teatro al servizio delle persone, io penso che siano una sola cosa. e abbiamo sempre concretamente fatto in modo che queste parti fossero in dialogo strettissimo fra di loro. Non è che lo abbiamo scelto, è che proprio ci interessa tenerle insieme. Ci sia sempre il desiderio di stare profondamente collegati ai bisogni di una comunità, collegati all'uomo del nostro tempo e quindi alla comunità del nostro tempo. Ma le idee che sottendono questi progetti nascono da intuizioni, desideri di tutti noi soci insieme. Io me ne faccio. Per me teatro e comunità in ATIR è tutto quello che facciamo insieme. Fondamentale. Per me la scelta stessa che noi tanto tempo fa, oramai 30 anni fa quasi, abbiamo fatto di unirci in gruppo, la dice lunga sul fatto che per noi proprio la parola comunità è una parola importante, perché vi dico che riuscire a restare nel tempo, tra un po', siamo arrivati a Ringhiera e ci siamo resi conto di che opportunità quel teatro, pure così particolare, no? Lo amiamo tantissimo, ma indubbiamente quando siamo arrivati era dura, eravamo in un posto che sembrava abbandonato da Dio e dagli uomini, no? Però lì abbiamo proprio scoperto che opportunità ci desse, perché riusciva a dar corpo a tutte le anime, i desideri, le visioni dei soci che componevano l'associazione, e contemporaneamente permetteva a tutto questo di stare in un unico progetto, perché questa è la cosa. Non si tratta di progetti separati. L'ATIR fa questo, questo, questo e questo. Quante cose fa l'ATIR? È una sola cosa. E lo spazio, quello spazio in particolare, perché non è che uno spazio valga l'altro, quello spazio con davanti quel piazzale, peraltro, che ci connetteva con la città e ci connetterà con la città, permetteva proprio di far leggere dall'esterno quanto tutto questo fosse un'unica cosa. Io
sicuramente per noi comunità ha voluto dire, prima di tutto, forse la cosa più semplice che questa parola possa voler dire, cioè gruppo di persone che si vogliono bene e che stanno bene insieme, in cui la condivisione non è soltanto artistica, ma è anche umana, proprio come un gruppo di amici che però passa il suo tempo magari non a bere le birre al pub, ma a fare teatro in un centro sociale. Il Dopolavoro Sedere è nato proprio così e ci siamo autodefiniti comunità teatrale inizialmente per questo motivo. Io credo che la cosa più difficile per riuscire a, soprattutto in ambito artistico, per riuscire a creare veramente una comunità, sia riuscire a trovare veramente un, chiamiamolo uno spazio sicuro, un luogo, non un luogo fisico, uno spazio sicuro intendo anche solo un gruppo di persone, di legami, con cui c'è una condivisione umana importante e anche una condivisione artistica importante, perché una volta che ci sono, si creano questi legami di fiducia reciproca e di condivisione magari di un percorso artistico, già secondo me il seme della comunità è piantato. Poi come si svilupperà, ci sono infiniti modi probabilmente.
Per me il teatro ha un valore sociale importante, ha un valore proprio di scardinamento di quello che se ne è, di scopertura di certi meccanismi. I ragazzi sono qua perché non hanno avuto altre scelte nella loro vita. Allora l'obiettivo per chi lavora con queste utenze, diciamo, è quella di far conoscere loro nuove prospettive, nuovi ventagli di possibilità. Immaginati che puoi essere altro, che puoi fare altro, che ti togli quelle armature, quelle corazze che ti hanno costruito intorno. Cioè, nel corso del tempo, dal 95 oggi, si è affinata questa sensibilità. Oggi mai più nessuno ti dice: vuoi fare teatro, allora sei sociale, ah no, poi sei culturale. Accettano questo scambio, questi travasi ci sono, queste contaminazioni. All'epoca non era così evidente, non era così chiaro. Sono entrato qua dentro, volevo fare qualcosa, quel qualcosa era che il teatro per me dovesse essere strumento utile a modificare chi, cosa, come, perché lo abbiamo scoperto nel corso del tempo ed è sempre di volta in volta anche lì si è declinato. Una volta abbiamo pensato che i ragazzi che sono qua con noi, al di là del discorso economico e formativo, delle volte devi anche trovargli una sistemazione di una casa, devi trovargli i documenti, e che fai? Ti sottrai perché tu fai teatro? Lo fai. Lo fai perché quello fa parte del tuo percorso, poi magari il giorno dopo se ne vanno, ma non è questo il problema. Il problema è veramente come pensi di cambiare quello che è intorno a te. Se io non sono un assistente sociale, io non sono un educatore, io sono un regista attore, il mio obiettivo è lo spettacolo, ma intorno a me tutto ciò che si muove devo tenerne conto, perché è il teatro che si deve adattare al contenitore e casomai spaccarlo dall'interno.
Ed erano Nadia Fulco, Luigi Vittoria e Beppe Scutellà, intervistati dal terzo gruppo della Civica Scuola Paolo Grassi di Milano. È già sul palco il quarto gruppo, che procede all'autopresentazione e alla presentazione dei suoi ospiti.
Buonasera, io sono Beatrice e sono del primo anno del corso di organizzazione teatrale. Insieme al mio gruppo abbiamo scelto di lavorare sulla tematica delle compagnie under 35 perché ci interessava molto capire come si muovono e quindi come vivono e sopravvivono queste compagnie nel mondo teatrale oggi, che è una cosa molto interessante perché abbiamo visto che hanno anche trovato delle escamotage molto particolari che vedremo tra poco. Per queste interviste abbiamo scelto di intervistare Puteca Celidonia e Collettivo F.
Le domande che ci siamo poste e che abbiamo posto ai nostri intervistati sono: come essere una compagnia oggi nel mondo under 35 nel panorama italiano, e perché hanno deciso di accedere al fondo ministeriale, e come quindi questo ha, diciamo, è entrato nella loro quotidianità.
Ciao, io sono Lorenza del corso drammaturgia.
E io sono Gaia del corso regia.
E insieme vi presentiamo la compagnia Puteca Celidonia, che nasce nel 2018 da un gruppo di 6 ragazzi che avevano un'idea comune di teatro. Sono 6 ragazzi usciti dallo stabile di Napoli e attualmente operano nel quartiere Rione Sanità di Napoli. E la compagnia abita all'interno di 2 spazi confiscati alla mafia.
Si occupano di formazione, produzione e lavoro sul territorio, e noi abbiamo intervistato Emanuele D'Enrico, che è il direttore artistico e regista della compagnia.
Io invece sono Martina del corso di organizzazione e l'altro ospite che abbiamo deciso di intervistare è Antonio Careddu di Collettivo F, una compagnia, o meglio un collettivo teatrale che ha sede a Torino ed è composto appunto da Antonio, da Giulia Odetto e da Camilla Suave, e loro sono, diciamo, specializzati nelle arti performative, in quello che oggi si chiamerebbe multidisciplinare, quindi una commistione di arti e linguaggi differenti. E come accennava prima Bea, hanno, per presentare la domanda ministeriale, hanno, diciamo, trovato una, messo in pratica una modalità, diciamo, molto innovativa.
Ascoltiamoli.
Noi siamo nella domanda ministeriale l'articolo di promozione e inclusione sociale, che non è quello di produzione, il che in realtà è molto più semplice, perché rispetto a produzione, che ti vincola con le giornate di lavoro, le date fuori città, insomma una serie di cose, noi non ce le abbiamo. Noi abbiamo un'attività che è una macro attività, che non dobbiamo rendicontare con delle giornate specifiche, dobbiamo chiaramente rendicontare il lato amministrativo, quindi che cosa stiamo facendo e perché, quindi i nostri progetti che presentiamo nella domanda. Questo in realtà ci permette molta libertà, perché l'articolo è preciso per noi, nel senso che noi siamo precisi per l'articolo, perché la nostra compagnia fa una serie di attività che non è solo quella degli spettacoli, tra cui una serie di laboratori gratuiti per il territorio di Rione Sanità, eventi culturali, questo spettacolo si chiama Voce Vic, che è un progetto speciale, quindi tutto questo rientra un po' più facilmente nella nostra domanda, quindi in quell'articolo lì, e ci permette di fare quell'attività, di essere sostenuti, perché in realtà non abbiamo altri sostegni per farlo. Poi che significa oggi essere una compagnia? Significa tutto e non significa niente, dipende anche che tipo di compagnia si vuole essere. Noi, ripeto, con la questione che siamo una compagnia che fa un'attività molto eterogenea, che si divide in tantissimi reparti e abbiamo un'organizzazione che abbiamo faticato ad ottenere interna, che oggi funziona, ma che è stato difficile, perché chiaramente, come potete immaginare, noi abbiamo iniziato, eravamo 6 attori che abbiamo messo su una compagnia, volevamo fare i nostri spettacoli, e poi un po' per caso, un po' per percorso, per destino, non lo so, ci siamo ritrovati nel Rione Sanità, abbiamo iniziato a fare questi corsi di formazione, abbiamo iniziato a inventare progetti speciali e ci piaceva, ci sentivamo che fosse qualcosa che ci spingeva fortemente, quindi abbiamo strutturato un'identità un po' non troppo programmando all'inizio, cioè a un certo punto ci siamo fermati, dopo magari 3-4 anni abbiamo detto noi forse siamo questo, anzi a un certo punto hanno iniziato a dirci cosa eravamo e lo abbiamo capito e lo stiamo ancora capendo in realtà. Tu prima mi dicevi che significa essere una compagnia che si sta affermando, quando arriva quel momento in cui ci siamo affermati, questo è un po' il tema, la grande domanda, vivi un po' con questa sensazione costante del disequilibrio, della precarietà, cioè oggi essere un gruppo, un collettivo è un'utopia, è molto complesso in questo senso, secondo me lo è, e soprattutto poi mantenere una realtà che è collettiva, che è difficile secondo me, più che essere una compagnia under 35 oggi essere un gruppo, nonostante la bellezza, no, che si vede da fuori, ci sono tante invece fatiche interne che fuori non si mostrano, ma che è complicato tenere su.
Siamo qui con Antonio Careddu di Collettivo F di Torino. Ciao Antonio.
Ciao. Collettivo F è appunto un collettivo che si occupa di arti performative, abbiamo base a Torino, siamo nate nel 2020 nella conformazione attuale, anche se il gruppo è un po' precedente. Siamo quello che viene definito un gruppo under 35, nel senso che la maggioranza di noi è under 35, e infatti abbiamo fatto quest'anno l'istanza triennale per il riconoscimento ministeriale, ma c'è stato un problema, cioè che non avevamo i numeri per potercela fare autonomamente, e quindi abbiamo creato una cosa che abbiamo chiamato vicinato, e che è un'alleanza con altre realtà che abbiamo riconosciuto affini a noi e che loro anche ci hanno riconosciuti come affini, basata semplicemente sulla necessità di un mutuo soccorso per poter raggiungere il riconoscimento, che significa semplicemente una strutturazione maggiore, la possibilità di poter organizzare e anche proiettare il lavoro nel futuro. Il primo criterio è stato includere nel vicinato persone che hanno una grande attenzione per il lavoro verso i territori e le comunità, perché abbiamo tutta una parte di nostro interesse, nostra curiosità nello sfruttare il nostro bagaglio di competenze e di interessi nell'interfacciarci con le comunità con le quali entriamo in contatto nel nostro lavoro. È capitato e capiterà di avere degli output che non sono altro che il risultato della nostra presenza in un posto. L'altro criterio è stato interfacciarci con persone che avessero una grande attenzione alla drammaturgia dell'immagine e che quindi non fossero troppo preoccupate dalla questione del raccontare una storia, ma di occuparsi di come organizzare l'aspetto visivo anche di ciò che accade in scena. Tra l'altro ci teniamo molto a dire che abbiamo fatto questa scelta tutelando le artisticità singole di ogni gruppo, ma rivendicando appunto la necessità di doversi per forza riunire per poter rispondere ai requisiti del bando. Abbiamo chiamato questa cosa che è nata vicinato perché volevamo dare l'idea di una alleanza che fosse provvisoria, cioè che non avesse al suo interno un ricordo di un clan, di una stirpe, di una famiglia o addirittura anche la necessità di riprodursi, no? di dover lasciare i propri geni sparsi qua e là, ma semplicemente un guardarsi e dirsi vai, facciamolo assieme adesso, e poi magari con la possibilità anche di traslocare più avanti.
Ti innamorerai e poco tanto non ti accontenterai. Promettimi che prima di pesare il prossimo passo e pensare se vale, ti ricorderai di sentire dentro cosa. Voci di mia
se scalda bene il cuore, anche quando vivresti solo di notte o di guai. Promettimi di non mentirti mai, non prendere in giro pensando che puoi, non vantarti a caso e non sentirti migliore mai. Voci di miele da riascoltare per risalire, e come marinai nel mare non trovarne il confine. Io con te ho imparato a dire ti voglio bene e a saltare senza contare, e che conta quel che rimane, e che conta quel che rimane.
Grazie Elena, promettimi di Elisa, veloci come il lampo perché siamo in chiusura, lanciate le interviste dell'ultimo gruppo.
Eccoci qua Ira, allora il nostro gruppo si è concentrato su teatro e tecnologia perché ci interessava sapere al giorno d'oggi come venivano usate le nuove tecnologie per la scena, in che modo e se c'era un limite, quando diventavano troppo, se c'è un limite, insomma. Allora abbiamo intervistato due persone, la prima è Vladimir Bertozzi, che è un giovane videomaker di Sant'Arcangelo, e lui ci tiene a dire che è di Sant'Arcangelo, che si è innamorato del linguaggio video. La seconda persona
è Alma Poli, diplomata pochi anni fa al Teatro Stabile di Genova, adesso Teatro Nazionale, ha lavorato sempre come attrice scritturata e adesso ha un progetto indipendente con altri due attori, co-registi insieme a lei, un drammaturgo e un altro artista che fa anche un po' il tecnico, mi dice. Ci presenterà il suo progetto AI Love Porn, dove usano, sfruttano e cercano di portare ai limiti l'intelligenza artificiale per creare porno e contenuti pornografici. Questa presenza sarà anche in scena e lavorerà con loro, con gli artisti e con il pubblico. Ascoltiamoli.
Rovina è un lavoro video che parte con la collaborazione di Demetrio Cecchitelli, che è un musicista di Rimini. Noi definiamo questo lavoro una performance multimediale perché l'intento non era quello di creare un video sonorizzato da proporre online oppure in una semplice installazione video, ma volevamo creare un ambiente dove il video lavora, comunica, interagisce col musicista e il musicista fa l'operazione inversa. È un lavoro che parla di violenza, alterazione, crisi ecologica. Il nostro intento era quello di creare un'estetica del disastro. Per anni ho cominciato a collezionare video di disastri ambientali, politici, che trovavo online, e la domanda che mi facevo spesso era: come è possibile che io sono così impassibile a queste immagini? Lavorando molto sull'astrazione, queste immagini si trasformano, diventano altro. e il musicista crea profondità in questi momenti. Proponiamo questo lavoro principalmente in teatri e in spazi ampi dove il musicista si trova in mezzo al pubblico, quindi c'è questo dialogo frontale col video che permette di creare un momento di collettività. Il video non è accessorio, non è sfondo, ma è protagonista tanto quanto il musicista. Più invece in 12 stanze di Elsa Morante con la regia di Michele Di Giacomo il video assume un ruolo molto importante perché è come un terzo attore in scena e che ci permette di esplorare altre dimensioni che sono quelle dei sogni di Elsa Morante, quindi ci permette di aprire delle porte immaginarie. Ovviamente io penso, poi è una riflessione mia, che sia un elemento da usare in maniera molto cauta, perché si rischia di riempire troppo la scena e di creare un elemento che a volte è molto superfluo. Perché sicuramente in teatro la presenza fisica dell'attore, del performer, del musicista, a mio parere deve essere, cioè è protagonista. Non c'è una modalità di usare il video, cioè ci sono mille formule e magari ancora tutte da scoprire. In questo caso usiamo anche una camera live che ci riesce a dare un punto di vista diverso da quello dello spettatore. Cioè io per quanto amo il video, perché poi è il mio lavoro, secondo me è un linguaggio che bisogna trattarlo con cura, essere molto minimal nell'utilizzo. Cioè usarlo quando veramente in quel momento può elevare qualcos'altro, può dare significato o può dare tensione, cioè è un elemento drammaturgico.
Io sono Alma Poli, sono un'attrice diplomata al Teatro Nazionale di Genova e lavoro per lo più come attrice scritturata, ma da quest'anno ho iniziato anche a lavorare in progetti indipendenti. E I Love Porn è un'indagine sulla pornografia che parte, diciamo, dalle censure che l'intelligenza artificiale compie quando si parla di pornografia. L'influenza che l'intelligenza artificiale ha all'interno della drammaturgia è molto grande. Noi siamo in comunicazione con le intelligenze artificiali e è anche il nostro proprio filtro di indagine e di ricerca. E l'utilizzo della macchina e dell'intelligenza artificiale è tematizzato, cioè anche la macchina è uno di quegli strumenti e l'intelligenza artificiale in particolare uno di quegli strumenti che sono entrati in questo momento all'interno delle nostre vite e che stanno portando un cambiamento. Inoltre, quello su cui si basa la drammaturgia sono le censure della macchina. Ora, quando si parla del limite, la cosa più interessante in realtà è l'influenza che l'intelligenza artificiale ha sugli attori. Io ho provato a spingere il limite dell'intelligenza artificiale, perché questo è quello che facciamo, cerchiamo di andare oltre, di trovare il modo per far dire al computer quello che non potrebbe dire, superare un pochino qualche limite. Ho provato a fare sexting con un'intelligenza, con un bot, e durante questa conversazione quello che è uscito fuori di interessante era che la macchina vuole avere il potere e il controllo, e poi anche il fatto che lavorando con un'intelligenza artificiale nel momento in cui ad esempio si sta improvvisando può capitare che ti dica di fare delle cose che tu non vorresti fare come performer. E quindi bisogna capire qual è il posizionamento che uno ha rispetto alla macchina e quanto in relazione a quella figura che sta interpretando può dire di no alle richieste che vengono fatte dalla macchina. Noi ancora non siamo andati in scena con questo spettacolo perché è la prima fase di ricerca, ma l'ultimo giorno di prove è venuta una persona a vederci che ha detto che effettivamente anche solo il fatto che il computer generasse un testo e quindi tu hai l'attenzione sul testo è un motivo di fascino. Il rischio è che il pubblico guardi la macchina e non guardi gli attori, quindi quello che bisogna cercare di ottenere è un equilibrio, un giusto rapporto tra la macchina e le persone in scena.
E allora questa era l'ultima serie di interviste realizzate nell'ambito di questa puntata speciale del Suggeritore Night Live dedicato agli studenti e alle studentesse del primo anno dei corsi di organizzazione, regia e scrittura per lo spettacolo, che si fanno un applauso. E Giulia, che è stata al pianoforte, oltre che ovviamente partecipare a tutto il progetto radiofonico di questa sera, ci offre la sigla di questa sera. Prego Giulia, noi vi salutiamo, torniamo lunedì prossimo alle 21:30. Ciao ciao.